Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Excuse us for tuning up every once in a while, but like, I guess, you know, Cowboy is going to want to stay into it anyway, so give us about 3 minutes. Is it too loud up there? Is it too loud? Yes, well, brother. Dig, we got this other thing called, I don't know, we like to do a little loose jam type of thing. It's trying to be good. What the hell?
I'm All'inizio del 1967 i mutamenti erano così rapidi che la nostra unica costante era la carenza di soldi. Eravamo pressoché spiantati, persino Jimmy mi chiedeva in prestito qualche scellino di tanto in tanto. E c'erano sempre più spese, vestiti da scena chiassosi e conti della lavanderia. La pressione crescente faceva anche lievitare la nostra sete di alcol. Dopo un'apparizione alla radio inglese il 17 gennaio, totalizzammo al bar un conto di 2 sterline e 25. Nemmeno mettendo insieme tutto quel che avevamo in 3, ci riuscì di pagarlo. L'11 gennaio del 1967, Michael Jeffrey e Chas Chandler sottoscrissero un contratto con la Track Records, 2 mesi prima che la Track fosse pienamente operativa. Soltanto Jimmy era citato nel contratto, che era valido per 3 anni e prevedeva 4 singoli e 2 LP all'anno. C'era un anticipo di 1000 sterline e i costi dell'incisione pagati, almeno fino ad un certo punto. Se Mitch Mitchell ed io avessimo saputo che Jimmy era l'unico del trio menzionato nei contratti, e non sapevamo neppure che ci fossero dei contratti, gli Experience si sarebbero sciolti. Partivamo sempre da un presupposto, eravamo un gruppo e anche gli affari dovevano essere condotti tenendolo presente.
If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know, you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Take hold of my hand. not necessarily stone, but beautiful.
Musicalmente il gruppo lavorava sempre meglio e acquistava forza ogni giorno. Alla fine di febbraio c'erano migliaia di persone ai concerti. La richiesta d'energia era incredibile nello sforzo di raggiungere un volume sufficiente a portare la musica ad un trio a folle simili. Facevamo saltare amplificatori a destra, a sinistra e al centro. Jim ed io tenevamo ciascuno degli amplificatori dell'altro dalla nostra parte, per riuscire a sentirci a vicenda, mentre il povero Mitch al centro doveva farsi scoppiare la testa a forza di pestare sui tamburi per tenere il nostro passo. L'idea di amplificare la batteria era ancora inaudita a quell'epoca. Il nostro fabbisogno elettrico teneva sotto pressione anche i club, visto che facevamo saltare i loro impianti elettrici. Lo stile eroico di Jimmy finì per fargli distruggere la chitarra. Dovetti darmi da fare ed ottenere in prestito una mia vecchia chitarra che un altro gruppo stava usando per continuare a suonare, a suonare, a suonare e suonare. Quello del primo febbraio fu un brutto concerto. Il palcoscenico girevole era già pronto a ruotare quando l'amplificatore di Jimmy saltò. Lui innestò la chitarra nel mio ed io riuscii soltanto a catturare un piccolo amplificatore usato dall'altro gruppo, non più di 5 watt. Ma il basso ronzava da matti quando arrivammo in scena. Mi inserii nell'amplificatore della voce, ma così scomparve il cantato, tranne che negli stacchi e con il volume d'un sussurro. Alla fine, mentre il palco iniziava a ruotare di nuovo, il pubblico ci afferrò. Mi aggrappai a Jimmy e lui si aggrappò a Mitch e per poco non finimmo stritolati contro il muro mentre il congegno girava. Scrivere alla nostra energia furibonda e drogata. Ma ci provavano. Incubo musicale, nervi tesi su disco, nevrosi elettrica. Subito dopo la pubblicazione dell'album eravamo già partiti per una tournée europea di 2 settimane. Per 5 mesi in verità lavorammo quasi ogni giorno e dovevamo ancora chiedere spiccioli in prestito per sopravvivere. Le solite sanguisughe attendevano che pagassimo da beve di continuo. E anche le nostre abitudini erano sempre meno economiche. Alcol, fumo e pillole ci mettevano nello stato d'animo giusto per suonare, o almeno ci permettevano di stare abbastanza svegli per lavorare. Essere gli Experience era come aver firmato un patto. Saremmo stati almeno sballati quel tanto ogni sera. Il nostro status in evoluzione ci stava cambiando. Serpeggiava tra noi il sospetto che non tutto fosse a posto quanto ai guadagni. Mitch ed io fummo cancellati dalla copertina del nuovo singolo. Non era una foto di gruppo. Eravamo tutti troppo drogati. Jimmy andò fuori di testa una sera in Germania. Fui io a scusarmi dicendo che era malato e mi toccò anche accordargli la chitarra. Scoprii che aveva preso dell'acido subito prima del concerto. Non riusciva a fare nient'altro che starsene seduto a ridere. Mi innervosiva l'idea che non si tenesse a posto per gli spettacoli. Avevo sempre pensato che fosse il nocciolo della professionalità. Ci fu una serie di discussioni sul gruppo quella sera. Avevo scoperto che rendevamo più di 300 sterline per serata, una fortuna all'epoca. I voli non costavano granché. Dormivamo in alberghi da poco e tutti nella stessa camera. Prima classe. Volai a fianco di Brian Jones, che mi aveva offerto un assaggio dell'altra faccia della vita portandomi in giro con la sua Rolls. Intendo proprio dire che volai. Brian mi aveva appena fornito le mie prime due pastiglie di acido, che, giuro, non mi fecero effetto. Che cosa poteva essere più sballato della mia vita? Arrivai a San Francisco e partecipammo alle prime due serate del Festival Pop di Monterey da spettatori e fans. Eravamo stati proposti al comitato organizzatore del festival dal Paul McCartney e dal manager degli Stones, Andrew Holden. Il nostro concerto sarebbe stato il terzo giorno. L'eccitazione era quasi intollerabile. Tutti sapevamo che stava succedendo qualcosa di grande. L'intera concezione del concerto era un'idea stupenda. Il nostro giorno salimmo presto sul palco per avvicendarci con i Who, il gruppo che dovevamo seguire. Quel semplice fatto bastò a riempirci d'apprensione più di ogni altra cosa. Nessuno sapeva come ne saremmo usciti. I Who avevano appena scosso l'America con tutto il loro spettacolo, in cui schiantavano in scena la chitarra e batteria. Tutto quel che avevamo della nostra parte era la novità, mentre Jimmy era proclamato un inglese nero che suona con i denti. Quella sera Brian ci presentò e decollammo con la nostra performance di 40 minuti. Eravamo in gran forma, come del resto il pubblico. C'eravamo sempre nutriti dell'entusiasmo della folla che influenzava tutto il nostro modo di suonare. Quella sera il rapporto fu eccezionale ed il concerto volò. Jimmy concluse dando fuoco alla chitarra per l'ultima volta. Fece una tremenda fatica ad accendere il fluido infiammato. Ma finalmente fu il fuoco, con il pubblico in estasi. Più tardi, quando Jimmy passò a sfasciare le chitarre, decise di usare la stessa chitarra da distruggere per tutte le volte. Ci vollero secoli a calmare la folla. Avevamo lanciato una bomba. Chess Chandler arrivò giusto in tempo per salvarci da una terribile litigata con Mike e Jeffrey, perché Jimmy aveva danneggiato il supporto di un microfono, ma poi Bill Graham ci offrì un breve contratto al Fillmore con il Jefferson Airplane e ci gettammo in mezzo alle tonnellate di alcol e fumo comparse per la festa del dopo concerto.
Surprise!
Un giorno che si doveva filmare un clip promozionale a Los Angeles, iniziamo con me in stato stuporoso, senza possibilità di recupero. Eravamo in trip, ovviamente, acido. Eravamo costantemente in volo. Chess invece si manteneva pulito. Lui tendeva al whisky, la sua cura per ogni cosa, compreso il panico da palcoscenico. Jimmy parlava a Chess come se disapprovasse tutta la scena e lui ne fosse completamente estraneo. Pensavamo che l'acido fosse un'eccellente medicina, un modo per trovare tutto, passato e futuro. Chess pensava che perlomeno poteva aiutare i test di Jimmy, che tendevano ad essere sempre più drogati, con notevoli difficoltà di identificazione. Ma se l'acido scriveva i testi, era l'anfetamina a suonare la nostra musica. La combinazione complessiva ci rendeva più tesi ogni giorno di fronte alla scena e ai rompiballe. A turno perdevamo le staffe per la totale frustrazione d'essere inchiodati dove eravamo nella nostra vita. Un anno prima saremmo stati in estasi. Undici mesi prima il gruppo nemmeno esisteva. Come persone ci stavamo allontanando l'uno dall'altro. L'acido certo dava una mano, gli altri ci rimettevano insieme secondo i propri desideri. Noi non avevamo tempo né prospettive per analizzare la situazione, semplicemente continuavamo a camminare. c'era voluto tanto tempo per registrare Axis. Jimmy sapeva che gli serviva uno stacco e voleva prendersi 6 mesi di libertà, soltanto per scrivere. Ma a parte il fatto che il materiale era lento ad arrivare, gran parte del ritardo era dovuto ai rompibacchi. Infestavano lo studio e rendevano quasi impossibile fare alcunché. Ammetto pienamente che la droga controllava la nostra musica. Che fosse vera o meno, sentivamo di dover essere fatti per suonare nel modo giusto. Buona droga equivaleva a buona musica. Era una musica ottima per i viaggi. Un bello sballo ci permetteva di fonderci meglio e generare un feeling che viveva al di fuori dei musicisti. Era quello che voleva la gente tutte le sere. Non solo buona musica, ma anche una buona scossa. Di calma nel dicembre del 1967 fu soltanto l'occhio del ciclone. La tempesta incominciò con l'anno nuovo, quando ci sbarazzammo di qualche concerto europeo in preparazione di un secondo round americano. Il 4 gennaio, dopo una performance a Göteborg in Svezia, andammo per locali. Jimmy di solito veniva con noi quando andavamo a bere. Non sopportava bene l'alcol e quella sera ci sbronzammo tutti robustamente. In qualche modo riuscimmo a tornare in albergo e raggiungemmo la stanza di Jimmy. Ma qualcosa non gli funzionava in testa e se la prese con uno strano rompiscato. Il tutto si fece sempre più strano e Jimmy abbozzò perfino un tentativo di prendersela con me, ed io lo ignorai. Salì di tono finché lui non si mise a spaccare tutto quanto c'era nella camera. Era terrificante, non sapevamo che fare. Jimmy pesava più di me, ma riuscii ad atterrarlo e a sedermi addosso a lui finché non si calmò. Almeno ci provai 3 volte. Poi rinunciai e me ne andai nella mia camera. Il rumore finalmente suggerì a qualcuno di chiamare la polizia. Non ero lì quando arrivarono, ma avreste dovuto sentire il casino. Arrestarono Jimmy e lo portarono via verso le 6 del mattino, accusato di disturbo della quiete pubblica. Nessuno svegliò Chess, ma rilasciarono Jimmy perché dovevamo suonare. Ci accordammo anche per tornare a Göteborg per un'udienza dopo la fine della tournée. Mi informarono che le prove della tournée sarebbero iniziate a New York verso la fine di marzo. Traversai l'oceano il 19 e mi incontrai con Bob Levin dell'ufficio di Jeffrey. Cominciò a dire: conosco un tal batterista, dovresti provare a suonare con lui. Giorni passarono. Telefonavo regolarmente a Jimmy, ma rispondeva sempre la sua amica Devon Wilson, dicendo che non era in casa. Infine mi decisi a telefonare a Mitch. La sua ragazza mi rispose: sono alle prove, non lo sai? Nessuno aveva avuto il buon gusto di dirmi che stavano provando con Billy Cox. Capii il senso delle parole di Bob quando mi aveva proposto quel batterista. Ora diceva: non te la prendere, perché non fai un salto in studio e non fai un LP veloce, così provi qualcuna delle tue canzoni nuove. Conosco un posto che ti costerebbe pochissimo. Poi Mike ed io ti troviamo un contratto con la Polydor. Jimmy passò di lì una sera, come a intendere che gli dispiaceva. Ebbe il tatto di sembrare imbarazzato. Si offrì anche di suonare la chitarra e mi passò una sniffata di coca. Era pesantemente tagliata con eroina e mi fece sentir male sull'istante. Jimmy suonò, ma tutt'altro che bene, forse l'ho anche cancellato dall'incisione. I nastri di quel disco mai pubblicato, Nervous Breakdown, passarono per molte mani e finirono negli Electric Lady Studios, il cui odierno proprietario si rifiuta di restituirmelo, se non dietro il pagamento di una vera fortuna in diritti di custodia.
I take my spirit and I crash my mirrors. Now the whole world is here for me to see. I said the whole world is here for me to see. Now I'm searching for my love to be. It used to fall on my dreams and cut me in my bed. I said making love was strange in my bed.
anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Serata speciale dedicata al genio di Jimi Hendrix, da una testimonianza di Noel Redding. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a domani, sempre qui alla stessa ora. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.